Primo Piano, l'approfondimento di Diffusione News.
Allora, ricordo che l'approfondimento riguarda il Covid-19 e la situazione in particolare della zona di Casarano, Parabita e Matino. Ripeto ancora perché abbiamo fatto questa trasmissione. Ci hanno allarmato veramente i dati dell'ultimo report dell'ASL di Lecce, quello uscito venerdì scorso. Sapete che il report dell'ASL esce ogni venerdì e riporta i dati di tutti i comuni della provincia di Lecce. Gli attualmente positivi, almeno fino a venerdì scorso, di questa zona di Casarano e dintorni era la peggiore come dati dell'intera provincia di Lecce. Questo ci ha un po' allarmato, abbiamo voluto fare un approfondimento, abbiamo ascoltato nella prima parte del programma i sindaci dei tre comuni, abbiamo ascoltato un direttore di un grande supermercato, altri ospiti ed ora ne ascolteremo altri. In particolare adesso passiamo all'argomento scuola. Abbiamo in diretta il presidente del Comitato Provinciale degli Studenti. Buonasera.
Sì. Buonasera.
Davide Indino, sì. Buonasera Davide. Allora,
buonasera.
Intanto ci puoi dire dal punto di vista degli studenti come, magari lo sappiamo, però vorremmo ascoltarlo direttamente, sì, dal rappresentante degli studenti nella provincia di Lecce, come state vivendo questa situazione?
Sì, allora io sono della consulta provinciale degli studenti, diciamo che il panorama si divide tra una precarietà comune di notizie, di opportunità, di scelte che ci mettono sicuramente in una condizione di grosse responsabilità da assumerci, e noi stiamo ovviamente subendo anche in questo periodo in particolare la scelta della DAD, della presenza, che si rivela poi un'esperienza, diciamo, segnante dal punto di vista in particolare di ragazzi, per esempio, del primo anno, del quinto anno, nel primo caso ragazzini che già dalla terza media hanno avuto un disagio educativo molto più influente, e nell'ultimo caso per i ragazzi di quinto anno che si approcciano all'università e soprattutto a un esame di maturità in cui ancora non si sa come si svolgerà, in quali modalità, e per cui le materie di studio e le prove e la verifica delle competenze diventa molto chiave, oltre che ovviamente per tutti gli anni di corso. E penso che il nostro ruolo istituzionale adesso, e la linea chiave che stiamo assumendo, è quella proprio di dare delle garanzie affidabili, di dare delle risposte certe, perché quando poi la gente soffre spopolano molto le fake news, spopola la rabbia, la frustrazione, che è ben comprensibile. Invece stiamo proprio cercando di fare un dialogo con le istituzioni per cercare di trarre delle risposte serie e valide e portare la nostra voce affinché questi disagi che dicevo prima, insieme a tanti altri, possano essere in qualche modo attutiti dalla comprensione e dell'efficacia che solo le istituzioni possono dare.
Benissimo, io direi...
Ciao, sì, perdonami, sono Simone. Ecco, ti vorrei parlare da studente, perché anch'io frequento il quinto anno. E tu hai parlato bene dell'esame di maturità, e purtroppo è un argomento che duole. Al giorno d'oggi non si hanno situazioni. Quanto può incidere questa crisi di governo anche su questo fattore?
Sì. Allora, noi aspettavamo tutti entro il primo febbraio l'ordinanza ministeriale con le modalità. Noi come consulte siamo stati chiamati dall'ufficio secondo del Ministero dell'Istruzione per l'integrazione dello studente a dare le nostre proposte, e come Regione Puglia ci siamo esposti sull'idea del colloquio solo orale con una mappa per le materie di indirizzo tipiche della seconda prova. Questi dati sono stati raccolti da tutte le regioni, dal Ministero, e sono stati elaborati. E noi aspettavamo appunto questa ordinanza per il 1 febbraio, ma la crisi di governo ha accentuato questo. C'è da dire che l'Italia è già un paese in gran ritardo rispetto alla tematica dell'esame dell'ultimo ciclo di istruzione, perché in altri paesi sono stati già adottati dei provvedimenti in mesi come dicembre, dunque con un largo anticipo. Per cui adesso penso che l'esame di maturità è una tematica prioritaria nell'agenda del governo che si insedierà, quando si insedierà, perché comunque l'esame finale del ciclo di istruzione di secondo grado è un elemento costituzionale da cui non si può prescindere e per cui l'attenzione è massima, ma è una priorità soprattutto anche oltre che dei ragazzi, dei docenti, dei dirigenti che ricordiamo anche loro subiscono questo clima di precarietà che prima dicevo, loro soprattutto sono esposti da un punto di vista di responsabilità, penso ai dirigenti, responsabilità anche penali rispetto alle scelte che assumono per i loro istituti. Quindi sì, è una priorità di governo sicuramente e in agenda dovrà essere sicuramente subito analizzata e servono delle risposte immediate.
Sì, ecco, un altro tema che tocca, ovviamente lo aveva citato poc'anzi Enzo nel mentre introduceva l'argomento, è quello relativo al ritorno a scuola da parte degli studenti. L'80% circa in questa settimana hanno scelto di rimanere a casa a causa anche la paura dei mezzi pubblici affollati. Ecco, tu che consiglio daresti a ogni studente e cosa si sa di certo riguardo a questa tematica, ecco, visto che si parla di un possibile rientro, di una possibile conferma della richiesta di DAD?
Sì, beh, aspettiamo i dispositivi legislativi che sono gli unici che possono dare delle risposte in merito. Sicuramente il presidente della giunta regionale dovrà dare una nuova ordinanza per successiva al 6 febbraio con le disposizioni, anche se è molto probabile che si continuerà in questa possibilità di scegliere tra DAD e presenza. Però ecco, io non voglio in qualche modo dare consigli perché non potrei farlo e perché comunque ognuno ha la libertà di scegliere per sé, di consultarsi con la sua famiglia, ogni ragazzo, per cui però una cosa preme dirla. A volte si ha paura del rientro, dei trasporti, del rischio legato appunto alla presenza. Però noi abbiamo fatto diversi incontri, come consulta 10 siamo andati anche in prefettura più di una volta, abbiamo incontrato gli ingegneri preposti della provincia ai trasporti e c'è stato un allargamento innanzitutto dei servizi. Poiché molte compagnie hanno attivato la possibilità di prenotarsi online, ad esempio, oltre che un allargamento degli orari, un allargamento del numero di pullman, per cui c'è stato un lavoro davvero prezioso e minuzioso, considerando ogni tratta, ogni località, ogni compagnia, in particolare del trasporto pubblico locale, chiaramente, che devo dire mi ha lasciato sbalordito e lasciato sbalorditi tutti noi della giunta che abbiamo avuto modo proprio di toccare con mano questi risultati. Dopodiché già col fatto che il rientro è previsto al 50% massimo e nei trasporti sono possibili il riempimento sempre fino al 50%, sicuramente è più scaglionato, per cui il rientro che dobbiamo immaginarci non è sicuramente quello di settembre, ma è un rientro nuovo, molto più attento nelle misure, perché in classe si sta sempre con la mascherina, perché viviamo in un periodo storico diverso rispetto a qualche mese fa, purtroppo, e stiamo quindi nella speranza del vaccino che potrà soltanto, insomma, questo liberarci dalle misure annoianti che ci tediano.
Grazie mille.
Grazie
a te.
A Davide Indino, presidente del CPS, il Comitato Provinciale degli Studenti. Grazie per la disponibilità.
Grazie a voi. Grazie.
Allora, abbiamo tempo solo per ascoltare l'ultimo degli ospiti. Chiaramente non poteva mancare un rappresentante della categoria dei medici. Ricordo che siete all'ascolto di Primo Piano, speciale Covid-19 nella zona di Casarano. Questa puntata verrà replicata domani venerdì 5 febbraio a partire dalle ore 12, se la volete riascoltare, anche perché quello che è scaturito da quest'ora e mezzo di programma sono uscite cose abbastanza interessanti. Allora, noi dovremmo avere in diretta al telefono il dottor Antonio De Maria. Buonasera.
Buonasera.
Antonio De Maria e Alberto, correggimi, è rappresentante di un'associazione, credo.
Sì, è vice segretario vicario della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale di Lecce ed è egli stesso medico di medicina generale. Dunque ci potrà dare un quadro generale su come si stia evolvendo la situazione epidemiologica in provincia e anche dirci qualcosa sulle difficoltà che i medici di famiglia hanno incontrato nella gestione di questo problema.
Allora, per quanto riguarda la situazione epidemiologica, diciamo è una situazione in evoluzione, nel senso che il problema effettivamente c'è, però diciamo che la stiamo tenendo abbastanza sotto controllo. Adesso con la gestione della piattaforma su cui noi possiamo andare direttamente a fare il contact tracing, cioè possiamo praticamente noi registrare i contatti stretti dei pazienti che sono positivi, quindi tracciare i familiari, tracciare i contatti stretti e richiedere direttamente sulla piattaforma i tamponi e oltre a questo andare ad emettere direttamente il provvedimento di quarantena dei contatti stretti. Diciamo, insomma, la situazione diventa molto più fluida e quindi c'è una risposta diretta in tal senso. Io proprio in questa mattina ho avuto riscontro che il sistema, dopo una iniziale normale situazione di insomma, qualche difficoltà che si è riscontrata, adesso è andato a regime. Un paziente segnalato questa mattina, già nel pomeriggio abbiamo avuto la mail con l'attribuzione della data, dell'ora e del sito dove andare a fare il tampone immediatamente, quindi nel giro di 48 ore.
Benissimo.
Quindi diciamo che in questa maniera le cose stanno andando bene. Certo, la situazione, siamo ancora, come leggete dai report che ci sono, sugli 80-100 casi al giorno, e questa è una cosa che deve scendere. Però la vaccinazione sta andando avanti.
Ecco, mi scusi dottore, proprio sulle vaccinazioni e proprio sull'organizzazione in rete che ci ha descritto prima, può essere uno strumento appunto buono, positivo per arrivare alla vaccinazione, per fare una vaccinazione diciamo più fluida?
Guardi, io le do una notizia in anteprima.
Sì.
Che diciamo è realistica al 99%, sì. Mi riservo un 1%, e molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, ormai verranno coinvolti i medici di medicina generale nella vaccinazione.
Okay.
E questo è l'unico modo, non lo dico perché sono un medico di medicina generale, ma è perché è la realtà, è l'unico modo per riuscire a fare una vaccinazione di massa. Perché noi siamo gli unici che abbiamo i contatti con i pazienti, siamo gli unici che siamo in grado di somministrare, anzi è quello che abbiamo fatto con la vaccinazione antinfluenzale in Puglia, nessuno ne parla perché le cose buone non vengono mai dette, vengono dette soltanto le cose cattive. Abbiamo vaccinato con tutte le difficoltà di reperimento dei vaccini antinfluenzali che ci sono stati 1.100.000 persone.
Cioè, in quanto tempo, dottore?
In 2 mesi.
Sì.
Siamo stati in grado praticamente di raddoppiare esattamente il numero dei vaccinati dell'anno scorso. Allora, noi ci siamo messi per l'ennesima volta a disposizione e il governo ha recepito questa nostra disponibilità e adesso si stanno si stanno limando, diciamo, ecco, gli ultimi dettagli per poter fare questo. Nella ASL in provincia di Lecce ci sarà un accordo con la direzione generale direttamente, e quindi, diciamo, ci stiamo dando da fare perché effettivamente questa vaccinazione di massa avvenga.
E secondo lei, dottore, secondo le previsioni, la sua esperienza, in quanto tempo si può completare la vaccinazione?
Chiaramente... Guardi, se danno a noi la vaccinazione, in 2 mesi noi vacciniamo tutti, perché sì, c'è da fare prima e seconda dose. Viene fatta praticamente una prima dose, a distanza di 21 giorni viene fatta la seconda dose e finisce lì. Quindi, diciamo, i tempi tecnici per allestire la vaccinazione e per fare il richiamo sono quelli.
È chiaro che dipende dalla disponibilità dei vaccini, no?
Dipende dalla disponibilità dei vaccini, perché se noi avessimo avuto con la vaccinazione anti-influenzale i vaccini nel tempo stabilito per come si era partiti con la campagna vaccinale, quel numero che io le ho detto prima sarebbe stato di gran lunga superiore. Perché noi ci siamo trovati ad avere vaccini anti-influenzali a gennaio, quando mai è inutile fare la vaccinazione. Ecco.
Sì, dottore, sulla questione invece dell'influenza, no? Negli anni scorsi di questo periodo parlavamo proprio dell'influenza, dell'incidenza, di come procedeva la vaccinazione. Ecco, quest'anno invece ci troviamo a combattere su due fronti, no? Da un lato il Covid e dall'altro l'influenza. Come si sta gestendo la questione e come si sta anche evolvendo?
Allora, abbiamo appunto una fortuna, quella di aver vaccinato tantissima gente contro l'influenza. E quindi questo chiaramente da una parte taglia le gambe al virus dell'influenza, e questo era il motivo per cui noi abbiamo spinto tanto sulla vaccinazione antinfluenzale. Dall'altra, chiaramente l'uso delle mascherine sta proteggendo dall'influenza, e quindi diciamo che così diventa un po' più facile andare a catalogare determinati disturbi come Covid oppure come non Covid. Inoltre, con la possibilità che adesso abbiamo di gestire direttamente, sono anche molto più veloci praticamente i tamponi, e quindi ecco, si riescono ad avere delle risposte molto più veloci, insomma, ecco. Però sì, influenza ce n'è poca. Quest'anno rispetto all'anno, cioè l'anno scorso in questo periodo eravamo già nel pieno.
Ricordo.
Adesso i casi sono veramente pochi.
Dottore, un'altra cosa, i medici di medicina generale purtroppo sono stati un po' marginalizzati nella gestione del Covid, no? Inizialmente, insomma, ricevevate queste indicazioni dall'alto, non venivate consultati, non venivate coinvolti. Se questo fosse accaduto, invece, le cose probabilmente, con i se e con i ma non si fa la storia, però forse sarebbero andate diversamente. Oggi mi sembra che invece ci sia, da questo punto di vista, una maggiore considerazione del vostro ruolo, che è fondamentale. Cioè, voi siete veramente stati in prima linea per tutta l'emergenza, la durata dell'emergenza.
Questa è stata la grandissima battaglia che la FIMG, la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, ha fatto in tutti questi mesi. In realtà noi non ci siamo mai tirati indietro, non ci siamo mai nascosti, anche nei periodi più brutti, quelli che erano di febbraio, marzo, aprile dell'anno scorso, quando nessuno sapeva niente di niente, non sapevamo cos'era questo virus, non sapevamo come si trasmetteva, non sapevamo quali erano le implicazioni, non si conosceva la terapia. Nonostante tutto, noi, con tutte le limitazioni, abbiamo tenuto testa nei nostri ambulatori, ricevendo per appuntamento, mettendo le limitazioni, senza assolutamente ricevere da nessuno un dispositivo di protezione, parlo dei primi mesi. Siamo dovuti intervenire noi direttamente per assicurare ai nostri iscritti un po' di protezioni, e abbiamo continuato, perché molti dimenticano che ormai si parla solo di Covid, ma non c'è solo il Covid, tutte le altre malattie continuano ad esserci, tutte le altre patologie devono essere diagnosticate, devono essere curate, i pazienti devono essere seguiti. Quindi in tutto questo la medicina generale ha fatto tutto quello che doveva fare. Adesso abbiamo dato l'ennesima dimostrazione che quando la medicina generale si mette in gioco e dà tutta la disponibilità, come l'abbiamo data facendo anche i burocrati a questo punto, perché l'attività di contact tracing significa andare a compilare carte, giusto per capirci, per cercare appunto di far venire fuori praticamente gli eventuali positivi e non farli rimanere o andare in circolo girando da una parte all'altra. E quindi ci siamo messi a disposizione per fare i tamponi, perché noi facciamo anche i tamponi nei nostri studi, quelli chiaramente rapidi, nel caso in cui ci dovesse essere la necessità di seguire un contatto stretto asintomatico e di rimetterlo nuovamente poi sul posto di lavoro dopo aver effettuato il tampone. Adesso ci siamo messi abbiamo dato l'ulteriore disponibilità con le vaccinazioni, quindi diciamo che veramente la medicina generale ha un ruolo fondamentale, e mi scusi se è una piccola nota polemica, soltanto i miopi non si accorgono di questa cosa, o soltanto chi non vuole accorgersi, certo, di questa cosa.
Certo. Dottor De Maria, un'ultima domanda, poi la lasciamo andare. E prima abbiamo ascoltato il sindaco di Parabita che ci ha detto che la maggioranza degli infetti, almeno in questa ondata, nell'ondata di questo periodo, hanno preso la malattia in famiglia, all'interno delle mura domestiche. È corretta questa considerazione secondo la sua esperienza?
All'interno delle mura domestiche vuol dire poco, perché prima di arrivare nelle mura domestiche qualcuno l'ha portata da fuori.
Eh sì.
Chiaramente. Sarà stato sul
no,
posto
ma lui
di lavoro.
Voleva, intendeva non si prende al supermercato, non si prende fuori, ma più che altro con i contatti sociali, diciamo, ecco.
Allora, è chiaro che i contatti sociali sono stati molto limitati da tutti i vari DPCM che ci sono stati, e quindi dalle restrizioni che ci sono state, dal fatto dell'uso delle mascherine, dal fatto del distanziamento sociale. Quindi chiaramente chi ha osservato scrupolosamente queste linee è chiaro che ha avuto meno occasione di poter essere infettato, però è normale che un nucleo familiare che vive in un ambiente chiuso di 100 metri quadrati, 120, quante sono le abitazioni, è chiaro che ha più probabilità, se all'interno di quel nucleo c'è un soggetto positivo, di potersi infettare, perché all'interno della propria abitazione non si va con le mascherine, si condividono i locali, si condivide tutto, e quindi chiaramente la trasmissione è molto più veloce. Però il problema è che voglio dire, l'infezione poi avviene all'esterno, cioè io come devo dirti, oggi un insegnante chiaramente non l'ha presa a casa, l'ha presa fuori, poi è chiaro che l'ha portata a casa dove ci sono gli altri elementi del nucleo familiare che adesso devono essere valutati. Ma se in quella famiglia escono 4 positivi, non vuol dire che il problema è nato in quella casa, il problema è nato fuori.
Ok, grazie.
Va bene, grazie a voi.
Grazie dottor De Maria.
Grazie, buonasera dottore.
Arrivederci, buonasera. Grazie. Buonasera.
Allora, Alberto, abbiamo concluso, credo, questa prima puntata pilota di Primo Piano, penso che sia andata bene. Comunque, abbiamo sviscerato un problema molto sentito, che è quello della pandemia e abbiamo fatto un'analisi anche con gli amministratori pubblici di questa zona, della zona di Casarano, Matiro e Parabita in particolare.
Sì, ricordiamo chi è intervenuto, Enzo. Allora, Ottavio De Nuzzo, il sindaco del comune di Casarano, Massimiliano Romano, nella duplice veste di vicepresidente della provincia di Lecce e assessore del comune di Matino, Stefano Prete, sindaco del comune di Parabita, Umberto Totaro, consigliere di opposizione del comune di Casarano, Rossano Serio, direttore dell'Ipermac, sempre di Casarano, Davide Indino, presidente della consulta provinciale degli studenti, e in ultimo Antonio De Maria, vice segretario vicario della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale della sezione di Lecce e medico di famiglia egli stesso. Niente, Enzo, ricordiamo la replica magari.
Sì, la replica di questa puntata, di questa trasmissione andrà in onda domani mattina, venerdì 5 febbraio, a partire dalle ore 12.
Sì, io direi che possiamo chiudere, rinviamo al prossimo appuntamento che dobbiamo ancora calendarizzare, a dire la verità. Vi faremo sapere, restate aggiornati, seguiteci sui nostri canali social, seguite il nostro sito internet dove ci saranno costanti aggiornamenti anche sul Covid. A tal proposito salutiamo Simone che ci ha fatto compagnia per tutta la durata della puntata.
Sì, grazie Alberto, grazie anche a te Enzo e una buona serata a tutti coloro che ci hanno ascoltato.
Io direi di salutare, buona serata, conclude con i saluti finali il
direttore. Grazie a tutti e buonasera, alla prossima.